progetto di qualche geologo, com'è la situazione sul monte, anche perché non è in una situazione agiata, permette lo sviluppo di sentieri puliti da privati, oppure la discesa delle mountain bike, ma sono sempre un turismo mordi e fuggi. Niente contro le camminate e niente contro le mountain bike, naturalmente. Poi la frana del cimitero era già stata messa in consiglio che ci sarebbero stati i lavori, questo non è un problema. Non capisco se questa poi sbloccherà ulteriori lavori sul cimitero, perché comunque sia la situazione del cimitero di Perticara è oltremodo vergognosa, se poi non ci sono dei fondi, dov'è la programmazione del tempo? Perché comunque sia cade a pezzi quel cimitero. Poi non è colpa, non è da ricercare nome e cognome di chi ha la colpa, ma quel cimitero cade a pezzi. Poi sempre mi sono segnato un po' di cose, scusate. Con la Proloco è giusto che ci siano degli incontri, però la Proloco non intercetta tutta la cittadinanza e questo non vuol dire che non ci devono essere gli incontri con la Proloco, anzi, però ci richiedere una comunicazione un pochino più trasparente e non vado oltre. E gli edifici comunali, è ovvio che non devono cadere a pezzi, ma gli edifici comunali andrebbero censiti e visti un pochino più da vicino, perché ci sono edifici in cui, per esempio, stanno anche delle associazioni per gli anziani che necessitano senza dubbio di altri lavori. Cadono quasi a pezzi anche loro, però per fortuna sono occupati e non sono abbandonati. E per quello che riguarda il geoparco, non conosco di preciso queste situazioni che rallentano, però accetto la risposta che mi è stata data. E per ultima cosa, ribadisco il punto sulla strumentalizzazione che non c'è mai stata, come non ci deve essere neanche sui post che vengono fatti su Facebook, spesso e volentieri su Perticara, dove rispondono molto spesso persone che a Perticara non hanno mai messo neanche piede. E questo qui è un problema molto grosso, prendendo in giro anche persone che vivono in quel posto. Naturalmente la politica non si fa su Facebook, questo è ovvio. Però a quanto pare molti preferiscono farla lì o dare risposte lì. E non sempre vengono. Esatto, e quello spazio per la polemica, stiamo dicendo le stesse cose, ma soprattutto polemica da chi non ha il minimo interesse per quello di cui si sta parlando. E comunque sia, la situazione per me rimane un attimo di abbandono, poi non ho altro da aggiungere.
Grazie. Procediamo ora alla quarta di queste interpellanze e interrogazioni con istruzione professionale e vecchi mestieri. Chiedo nuovamente se la minoranza vuole dare lettura o darla per letta. Perfetto. Allora a questo punto risponde il sindaco.
Zanchini. Allora, l'interrogazione in oggetto fa riferimento all'istruzione professionale e ai vecchi mestieri, ma poi vira sulla trasparenza di bilancio e accessibilità dei dati di finanza locale come se fossero secretati e non disponibili a chiunque, anche se è vero che la lettura e comprensione di un bilancio comunale può non essere, diciamo, alla portata di tutti, ma credo che l'assessore, illustrandolo in consiglio comunale, lo espliciti sempre in modo molto chiaro e comunque i dati sono pubblici e facilmente verificabili. Le mission di questa amministrazione sono esplicitate nel DUP che si rifà al programma elettorale con cui ci siamo sottoposti al giudizio dei cittadini. Si sono elaborati dei progetti condivisi, reperite le risorse. E dove è stato possibile realizzare o in corso di realizzazione i progetti che credo, insomma, anche voi conosciate molto bene. Poi l'interrogazione si lancia sulla perdita dei vecchi mestieri con un'illustrazione condivisibile che conosciamo. Non c'è bisogno dell'agorà, basta leggere l'analisi socio-economica della Valmarecchia di questa area interna. Ho i dati elaborati dalla più autorevole CGA di Mestre, dove si denuncia a livello nazionale la perdita degli artigiani, soprattutto nelle città e centri urbani maggiori, con un dato medio nazionale del meno 22%. E contestualmente a questo è ovvio che cambia anche il paesaggio urbano perché la contrazione degli artigiani porta anche alla chiusura delle botteghe artigiane e anche i nostri territori non si sono sottratti a questo fenomeno. Negli ultimi decenni tante professionalità ad alta intensità manuale hanno subito una svalutazione culturale che ha allontanato molti ragazzi dal mondo dell'artigianato. In pratica abbiamo molti più avvocati che idraulici e la mancanza di tante figure professionali di natura tecnica sono imputabili a tante criticità. Lo scarso interesse che molti giovani hanno nei confronti del lavoro manuale, la mancata programmazione formativa e l'incapacità di migliorare e elevare la qualità dell'orientamento scolastico attraverso robusti investimenti, attraverso l'alternanza tra scuola e lavoro, rimettendo al centro gli istituti professionali che oggi sono percepiti dall'opinione pubblica come scuole di serie B, una soluzione per parcheggiare per qualche anno i ragazzi che non hanno una grande predisposizione allo studio. Per altri costituiscono l'ultima chance per consentire a quegli alunni che provengono da insuccessi scolastici, maturati nei licei o nelle scuole tecniche, di conseguire un diploma di scuola media superiore. E nonostante la crisi e i problemi generali che attanagliano l'artigianato, non sono pochi gli imprenditori di questo settore che da tempo segnalano la difficoltà a trovare personale disposto ad avvicinarsi a questo mondo. In pratica in tutto il paese si fa fatica a reperire nel mercato del lavoro giovani disposti a fare gli autisti, gli autoriparatori, i sarti, i pasticceri, i fornai, gli idraulici, gli elettricisti, i tornitori, senza contare che nel mondo dell'edilizia è sempre più difficile reperire carpentieri, posatori e lattonieri. Più in generale comunque l'artigiano di domani sarà colui che vincerà la sfida della tecnologia per rilanciare anche i vecchi saperi. Va comunque segnalato che questa riduzione in parte è anche riconducibile al processo di aggregazione e acquisizione che ha interessato alcuni settori dopo le crisi dal 2008 al 2021. Purtroppo questa spinta verso l'unione aziendale ha compresso la platea degli artigiani ma ha contribuito positivamente ad aumentare la dimensione media delle imprese, spingendo all'insù anche la produttività di molti comparti, in particolare del trasporto merci, del metalmeccanico, degli installatori di impianti o nella moda. Quelli del benessere e dell'informatica, ad esempio, presentano dati in controtendenza. Nel primo, ad esempio, si continua a registrare un costante aumento di acconciatori, estetisti, tatuatori. Nel secondo, invece, sono in espansione i sistemisti, gli addetti al web marketing, i videomaker e gli esperti in social media. Va altrettanto bene anche il comparto dell'alimentare, con risultati significativamente positivi per le gelaterie, gastronomie, lavanderie a gettoni, pizzerie ad asporto, eccetera, soprattutto in certi luoghi. Ovviamente la chiusura delle botteghe artigiane porta cambiamenti anche nel tessuto urbano, che in parte si impoverisce perché le città non sono costituite solo da piazze, monumenti e palazzi, ma anche da luoghi dove le persone si incontrano anche per fare due chiacchiere, dove viene conservata anche l'identità di una comunità. Con meno botteghe e negozi di vicinato diminuiscono i luoghi di socializzazione a dimensione duomo e tutto si ingrigisce. Questi sono i dati nazionali, la percezione, la sensibilità e le aspettative dei genitori e dei figli. Ad esempio, rispetto a queste sensibilità e a queste percezioni, la settimana scorsa una mamma mi ha fermato dicendo: qui a Novafeltro dovrebbero aprire un corso scientifico umanitario perché è quello che manca e noi, io e altre famiglie, dobbiamo andare a Rimini. Quindi scientifico umanitario, in assoluta tendenza rispetto a quelle che sembrano essere invece le richieste del mercato. Le cause, diciamo, sono molte di questo impoverimento delle professioni artigiane, l'invecchiamento progressivo della popolazione artigiana, dove non c'è stato un ricambio generazionale, la feroce concorrenza esercitata dalla grande distribuzione, in questi ultimi anni anche dal commercio elettronico, anche il boom del costo degli affitti e delle tasse. Una parte della responsabilità, e anche qui è sempre la CGA che lo rimarca, è ascrivibile anche a noi consumatori che in questi ultimi 10 anni Abbiamo cambiato radicalmente il modo di fare gli acquisti, sposando la cultura dell'usa e getta, preferendo il prodotto fatto in serie e consegnato a domicilio, quindi calzature, vestiti, mobili non vengono più fatti di misura, su misura, il prodotto realizzato a mano è stato eliminato e quindi si scelgono le cose sui cataloghi online o presso uno scaffale di un grosso magazzino. Io credo che tutti e soprattutto le associazioni di categoria dell'artigianato, del commercio e delle imprese conoscano bene questi dati ed esista un confronto con il mondo della scuola. Il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara vuole intervenire e in parte modificare la riforma già avviata sugli istituti tecnici e professionali e disegnata dal suo predecessore e nostro concittadino onorario Patrizio Bianchi, permettendo di allineare i curricula alle richieste di competenze tecniche e professionali che provengono dal mondo del lavoro. Occorre intervenire sulla filiera dell'istruzione tecnico-professionale, collegarla agli istituti tecnici professionali superiori, soprattutto per costruire un'offerta formativa in linea con le richieste del territorio. I correttivi di questa riforma sono la sostenibilità, che deve riguardare non solo la questione ambientale ma anche quella economica e sociale, puntare sull'innovazione digitale, attuare l'autonomia delle singole scuole che potranno realizzare moduli integrativi per l'apprendimento, attingere a professionisti provenienti direttamente dal mondo del lavoro, specie per quelle discipline dove nella scuola esiste un gap dal punto di vista delle attività pratiche e laboratoriali. Insomma, una riforma degli istituti professionali che punti a rafforzare il raccordo della scuola col mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con gli obiettivi di innovazione, sostenibilità ambientale, economica e sociale, anche attraverso l'aggiornamento da parte delle istituzioni scolastiche del progetto formativo individuale. Il provvedimento prevede che il Ministero dell'Istruzione emani quindi delle linee guida per semplificare le procedure amministrative per il passaggio dagli istituti professionali agli istituti di istruzione e formazione professionale. Fatta, diciamo, da questa analisi e considerazioni, penso che ovviamente sia il Governo con queste riforme a dover fare la sua parte, in stretta collaborazione con il mondo della scuola, che deve ascoltare le richieste dei consigli di istituto, quindi delle famiglie, delle associazioni e del mondo del lavoro, e programmare eventuali altri corsi formativi. Nel nostro territorio bisogna considerare quello che è il bacino del nostro territorio, perché altre volte ne abbiamo parlato anche con la scuola, ma attivare nuovi corsi drenerebbero sicuramente e metterebbero a rischio gli attuali corsi formativi. Quindi noi, diciamo, ci rendiamo come amministrazione disponibile a collaborare con tutti questi attori che vi ho descritto, ovviamente nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
Grazie. Chiedo alla minoranza se è soddisfatto o meno della risposta. Parola al consigliere Mercatelli.
Allora, alcune considerazioni che ha fatto il sindaco le ritengo abbastanza condivisibili. Parto dalla prima. Anch'io condivido che oggi le persone sono più portate a criticare che non a rendersi responsabili di quelle che possono essere determinate scelte. Non condivido il passaggio che il sindaco ha fatto in relazione al, diciamo, almeno se l'ho capito bene, al sistema elettorale, cioè nel momento in cui uno ha prevalso rispetto a un'altra forza ha tutto il diritto di decidere e di promuovere delle scelte. Non lo condivido proprio in ragione del ragionamento che ha fatto prima il sindaco, cioè le comunità locali devono sempre più rendersi responsabili delle proprie scelte, non solamente attraverso il voto, perché è un momento che avviene ogni 5 anni, quindi la funzione di controllo deve essere una funzione esercitabile anche nel corso del quinquennio, non solamente alla fine di questo. Il passaggio invece sulla partecipazione, che è stato poco toccato, a mio avviso non è, come si può dire, non collima col vostro pensiero, perché voi vi siete proposti non solo nel primo mandato ma anche in questo come una lista civica e soprattutto una lista in discontinuità rispetto al passato. Quindi l'aspetto della partecipazione, a mio avviso, stride con queste due situazioni, perché dovrebbe essere invece l'elemento che dà lustro e sottolineatura a quella che è la vostra, il vostro mandato amministrativo e contemporaneamente il vostro mandato politico. Ora, i dati della CGA, secondo me, era sufficiente citare una bella relazione che voi, proprio quando tu eri presidente dell'Unione, avete fatto sulle povertà e sugli anziani, mi pare, dove c'erano anche dei dati e dei riferimenti statistici proprio sulle vecchie professioni, sulle professioni di un tempo e sui vecchi mestieri. Un dato, anche quello che era in diminuzione in quell'anno, l'Agorà Democratica ha confermato nel 2021 che, e lì era un momento di partecipazione aperto a tutti, quindi non era solamente legato ai fedeli di partito o ai fedelissimi del partito, ma a una società aperta che in quel momento si è aperta. Ora, a mio avviso, certi mestieri antichi, e tu, mi sembra dal tuo ragionamento, li hai anche condivisi, nel senso che certi luoghi, soprattutto i centri storici, possono avere una diversa vivibilità solamente nella misura in cui le vecchie botteghe tendono a riaprire. Ora, un vostro collega di Montecopiolo, per esempio, si è posto lo stesso problema e ha previsto i bonus, cioè una politica che possa andare verso una certa direzione di aiuto a quelle che sono le piccole realtà dei centri urbani e dei centri storici. E sulla popolazione scolastica abbiamo fatto già un dibattito in precedenza, già la risposta era stata data nella stessa direzione, cioè mettere in crisi quelli che sono gli indirizzi scolastici. Però io credo che quella mamma abbia avuto il sentore e abbia avuto anche una preveggenza, nel senso che gli spopolamenti, lo spopolamento sia un qualcosa che va combattuto, e va combattuto trovando le medicine, le misure giuste per combatterle. Probabilmente anche un ripensamento su quelli che sono gli indirizzi di studio, a mio avviso, andrebbe fatta. Questo è un territorio che ha un certo tipo di vocazione. Certe attività agricole sono andate ormai in dispersione, ma certi indirizzi scolastici invece andrebbero ripresi. E la Fondazione, ad esempio, fa un lavoro esemplare, a mio parere, perché va a recuperare tutte quelle figure che o sono uscite dal sistema scolastico oppure, avendo anche una certa età, cercano di rientrare nel sistema scolastico. Probabilmente le tematiche che propongono, a mio avviso, sono sempre le stesse. Anche lì bisognerebbe intervenire e modificare proprio per vedere se il territorio possa avere, anche andando a incidere diversamente, una risposta più soddisfacente rispetto a quella che è una criticità palese, perché non è solamente Nuova Fetra, ma è un territorio. Basta dire anche altre aree, non solamente questa, stanno affrontando delle situazioni problematiche. Però c'è chi queste situazioni cerca di affrontarle e trovare le giuste risposte, e c'è invece chi continua a dire così è e così ci dobbiamo adeguare. A mio parere, qui lancio un'opinione che è del tutto personale, l'urbanistica è una leva di risollevazione di certe situazioni, cioè l'urbanistica è andare a riqualificare, ripianificare un territorio, ripensando il territorio stesso, cosa che state anche voi facendo con il termine alla stazione, probabilmente con un certo ritardo, probabilmente però non so neanche se quel ritardo oggi può aiutare i centri storici, perché può anche essere che, come diceva qui in un intervento che ho sentito un po' di tempo fa, non ricordo chi, quando avete spiegato e illustrato il progetto, probabilmente sono quelle situazioni che si realizzano ma con tempi un po' anche datati. Lo stesso discorso vale su altre situazioni. Probabilmente certe situazioni vanno recuperate, vanno anticipate, anche facendo delle considerazioni di tipo diverso. Un'ultima valutazione, che l'ho fatta poi anche prima, secondo me, oltre alla strada e oltre alla sanità, la scuola è l'altro elemento fondamentale, l'ulteriore servizio che può riqualificare quelle che sono le aree interne, soprattutto certe aree più marginali. Quindi mi dichiaro in parte soddisfatto, in parte no.
Grazie. Abbiamo l'ultima interpellanza, Parco Ivan Graziani. Diamo sempre per letta o leggiamo il testo? Ok, parola in risposta per l'interpellanza.
Sì, si chiede all'amministrazione se abbia mai pensato di investire e realizzare un sistema stabile di filodiffusione. Sì, in passato ci abbiamo pensato, è una buona idea che riprenderemo sicuramente, adesso guarderemo la fattibilità. Uno dei problemi che si propongono quando si pensa alla filodiffusione è quella degli atti vandalici, quindi al momento abbiamo partecipato al bando per la videosorveglianza, quindi prima montiamo le telecamere e poi dopo prenderemo in considerazione anche questa bella idea.
Grazie. Ah, funziona.
Soddisfatto.
Benissimo. Ora procediamo alla proposta numero 36, come terzo punto all'ordine del giorno, prevede la modifica al documento unico di programmazione 2024-2026 e relativa variazione al bilancio di previsione 2024-2026, articolo 175 del decreto legislativo numero 267 del 2000. È la settima variazione. La proposta verrà illustrata dall'assessore Vannoni e poi dall'assessore al bilancio Rinaldi. Cedo la parola all'assessore Vannoni.
Allora, proprio perché a noi le scuole e il sistema di istruzione ci interessa, e nel sistema di istruzione ci sono anche i cosiddetti asili nido, quello che sottoponiamo oggi alla vostra attenzione è sì una modifica al DUP con successiva variazione al bilancio di previsione 2024-25 nella parte della sezione 2.1.3 relativa all'organizzazione e alla modalità di gestione dei servizi pubblici locali e in particolare alla voce servizi gestiti in economia anche tramite appalto, così come trovate riportato nella tabella alla pagina 2 della delibera, dove alla voce del servizio asilo nido, mentre tutto il resto è ovviamente uguale a quello che già era scritto nel DUP, però alla voce del servizio asilo nido nella modalità di svolgimento, oltre alla già presente voce diretta, trovate appalto, aggiungiamo appalto. Per meglio chiarire, quello che stiamo andando a sottoporvi è che noi stiamo configurando con questa delibera una soluzione gestionale mista, quindi una sezione comunale e una sezione appaltata, che ci consentirà, mantenendo il controllo pubblico sulla struttura, sull'attività e sulle modalità del servizio, di garantire un ampliamento dell'offerta del servizio di nido comunale e sottolineo comunale, che riuscirà ad andare incontro ad un numero sempre più importante di famiglie. Esattamente stiamo parlando di 6 posti nuovi, famiglie che sono in lista d'attesa nella nostra graduatoria. E, consentitemi di ripercorrere un po' la storia che ci ha portato fino qui e che in parte abbiamo già affrontato in un precedente consiglio comunale. Allora, voi sapete che già da anni stiamo lavorando per migliorare il servizio del nostro nido di infanzia. Inizialmente, proprio all'inizio del nostro mandato, lo abbiamo fatto consolidando l'organico attraverso un'assunzione della figura di un'educatrice che fino a quel momento era in servizio in una maniera precaria, cioè rinnovata di anno in anno. Lo abbiamo fatto, ci tengo a dirlo, anche in aperto contrasto ad indicazioni fornite dall'allora sindaco di Sant'Arcangelo Parma, che continuava a sostenere che nel settore dell'educativa comunque non si assumeva. E poi successivamente abbiamo migliorato il non va fatto, se ti ricordi in Unione mi fece un cazziatone. Abbiamo migliorato il nostro nido dal punto di vista della struttura. Abbiamo fatto il termocappotto, nuovi infissi, abbiamo investito in nuovi materiali didattici e anche in giochi, quindi in tutte le, diciamo, seguendo le sollecitazioni che comunque venivano dalle educatrici. Lo abbiamo fatto anche cercando di ampliare ogni anno un po' i posti appunto di iscrizione per consentire alle famiglie, soprattutto alle donne di queste famiglie, tema ci tengo a dire a noi comunque caro, e di poter consentire alle famiglie di tornare al proprio lavoro, che è ovviamente un elemento fondamentale nella vita di ogni individuo. Per fare tutto questo abbiamo partecipato ad ogni procedura che veniva messa a disposizione sia dalla Regione che dallo Stato. In particolare questo ente ha presentato alla Regione, quindi recentemente vi faccio riferimento alle ultime cose che abbiamo fatto, però ha presentato alla Regione domanda di contributo relativa all'ampliamento per l'anno educativo 2024-2025 dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia con il sostegno all'attivazione dei nuovi posti e con la delibera di giunta regionale la 1667 del 29 luglio 24 siamo stati ammessi a questo contributo. A un contributo che è pari a 32.076 euro, quindi il corrispettivo esatto di questi 6 posti che andremo ad attivare. Però poi dallo Stato, e già come vi dicevo l'ultima volta che ne abbiamo parlato in consiglio, dallo Stato attingiamo da qualche anno specifiche risorse che prima erano all'interno del Fondo di Solidarietà Comunale, che adesso è diventato, ha preso un altro nome, è diventato il Fondo Speciale per l'Equità del Livello dei Servizi, che prevede tutta una serie di obiettivi da raggiungere nel giro di pochi anni, tra cui quello che il servizio di nido venga progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento nell'anno 2027, così vi do anche gli obiettivi futuri, del livello minimo garantito del 33% su base locale riferito alla popolazione ricompresa nella fascia di età 3-36 mesi, e anche attraverso il servizio privato, dice questo il bando. Quindi è una percentuale che in sostanza ci porterà nel 2027 all'attivazione di 40 posti. Allora, per quanto riguarda invece quelli che sono i bisogni del nostro territorio, quindi questo è quello che dice la legislazione nella quale comunque ci siamo inseriti, per quanto riguarda i bisogni del nostro territorio, anche qui ripercorro un po' la storia. La graduatoria definitiva, l'ultima, per la missione alla frequenza del nido del servizio nido di infanzia Linus per l'anno educativo 24-25 vede 29 domande accettate, 29 è il numero al quale siamo arrivati in questi anni, e invece ci sono 20 domande in lista di attesa. La capienza potenziale del nido di infanzia è di 35 posti, quindi 35 bambini, più il famoso 15%, che quindi raggiunge, come vi dicevo prima, un numero totale massimo di 40 posti, e quindi l'obiettivo del 2027 è proprio quello di raggiungere questi 40 posti. Quindi piano piano, gradualmente, considerando che poi c'è tutto il ragionamento legato anche appunto alle figure di educatori, però ecco, vorremmo tendere a questo numero. Ecco quindi che portiamo alla vostra attenzione la possibilità di affidare all'esterno la gestione di una sezione del nido di infanzia Linus, consentendo così di poter accogliere sin da questo anno educativo alle porte fino a 35 bambini, mantenendo in capo al comune la funzione di controllo sull'attività e sulla qualità del servizio reso. La maggiore flessibilità dell'operatore privato, oltre a garantire l'ampliamento del servizio, ci offre una sicurezza maggiore in merito alle possibili sostituzioni dovute a sopraggiunte malattie o richieste di permessi giornalieri per legge 104, cosa che insomma si verifica da quando noi siamo qui da sempre. E questo ci tornerà, questa formula, quindi questa flessibilità, ci tornerà come salvifica nel caso di una diminuzione delle domande dovuta all'inverno demografico a cui stiamo andando purtroppo incontro. Per cui non ci, diciamo, blocchiamo con delle assunzioni che poi un domani potremmo dover, diciamo così, declinare su altri servizi. A margine aggiungo che gli ultimi 2 anni ci hanno anche messo a dura prova dal punto di vista del reperimento del personale in sostituzione, perché come dicevo le 104 le abbiamo dovute affrontare sempre tutti gli anni e anche qualche malattia, e nonostante avessimo comunque attive delle procedure di MAD che l'ha messa a disposizione, è stata durissima trovare il personale. Questo significa che se il personale non si trova, il nido si chiude, e quindi noi, questa è una cosa che si chiude per qualche giorno eccetera, ma comunque è un disservizio che noi non vorremmo assolutamente dare. Quindi tutte motivazioni queste, che affiancate all'oggettiva impossibilità di assumere noi personalmente altro personale comunale utile a garantire il famoso criterio di legge che prevede un educatore ogni 7 bambini, e tutte queste motivazioni ci hanno condotto a questa scelta, consapevoli, e spero lo condividiate, che l'obiettivo principale di un'amministrazione è riuscire a garantire i servizi fondamentali ai propri cittadini e vegliare sulla loro qualità. Per quanto riguarda la spesa che è stata calcolata per le seguenti figure, che è quella che trovate poi nella variazione bilancio, sono ricomprese 2 educatrici in questo totale, 2 educatrici con un totale di 13 ore giornaliere, 1 ausiliaria per 3,5 ore giornaliere, 1 coordinatore pedagogico che vale su tutte e 2 le sezioni del nido per 150 ore totali, che era il numero di ore che avevamo anche